Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, buone feste, buona vigilia di Natale da tutti quanti noi, da Gabriele Cioni che è la console, da Paolo Conte, Costanza Confessore in regia, Roberta Fulci, Marco Motta. Oggi vi portiamo, anzi andiamo insieme ad osservare da vicino un ambiente che gran parte di noi conosce davvero molto poco, anzi di solito i genitori dissuadono i bambini e le bambine dall'averci troppo a che fare, così insomma cresciamo considerando questo ambiente anche un po' schifosetto, se mi passate il termine. In realtà invece, come ascolteremo anche dai nostri ospiti, si tratta di un ambiente anche molto affascinante, ma soprattutto particolarmente prezioso per l'equilibrio dell'ecosistema del nostro pianeta e anche per l'equilibrio della nostra specie. Oggi parleremo di terra, di suolo, di biodiversità del suolo e soprattutto parleremo di vermi, partendo da un bellissimo progetto di mappatura mondiale dei vermi che sembra uno scherzo ma che in realtà, come ascolteremo, è un progetto molto importante. Alberto Orgiazzi, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ho detto tutto giusto?
Perfetto, concordo su tutta la linea.
Ecco, Alberto Orgiazzi, lei naturalmente non è d'accordo con i genitori che rimproverano le bambine e i bambini che mettono le mani nella terra?
No, assolutamente no, anzi quando io vado a scuola dai ragazzi a raccontare quello che faccio, il mio lavoro sulla biodiversità dei suoli, è proprio uno dei messaggi che cerco di trasmettere, l'importanza di giocare con il suolo. Addirittura ci sono degli studi che dimostrano che giocare col suolo fa letteralmente bene alla salute, fa passare la depressione, quindi assolutamente.
Lo sa chi ci diceva la stessa cosa una volta che lo abbiamo avuto qui nostro ospite? Edward Wilson, il grande, grandissimo studioso di formiche, invitava i genitori, le mamme e i papà a far giocare bambine e bambini appunto con la terra. Alberto Orgiazzi, io non l'ho ancora presentata, ma lei intanto è un biotecnologo del suolo, possiamo dirle così, è ricercatore presso il Joint Research Center della Commissione europea, insomma lei si occupa del suolo, studia la biodiversità del suolo utilizzando anche tecniche di biologia molecolare, ossia utilizzando lo studio del sequenziamento del DNA. Ora, prima di farle descrivere questa mappatura mondiale, la prima mappatura mondiale dei vermi, che ha conquistato anche la copertina di Science, questa prestigiosa rivista scientifica qualche settimana fa, io volevo farle un po' di domande perché ci aiutano a capire, anche noi che siamo profani, perché è così importante studiare il suolo e soprattutto che il suolo non è qualcosa, come dire, di uniforme e povero, tutt'altro. Lei dice, per esempio, ci sono più organismi sotto i nostri piedi che stelle in cielo. È un'affermazione impegnativa.
È un'affermazione impegnativa, lo so, ma i numeri mi danno ragione. Secondo studi recenti, la quantità di cellule stimate presente sotto i nostri piedi è pari ad un numero con 29 zeri dopo, quindi trilioni di trilioni di trilioni, mentre il numero di cellule stimate è solo, tra virgolette, un numero con 25 zeri, quindi il suolo, la biodiversità del suolo batte le stelle sopra la nostra testa.
Ecco, quindi c'è parecchia vita in questo suolo, che poi tra l'altro basta, come dire, mettere le mani e osservare 20 centimetri di profondità, non è che bisogna fare grandi carotaggi.
Sì, assolutamente, la parte più viva del suolo sono i primi centimetri di suolo, i primi 10-20 centimetri di suolo, sono infatti la parte del suolo che maggiormente interessa i biologi e che noi prendiamo in considerazione per analizzare la biodiversità.
Ecco, per dare un'idea, poi dopo parleremo di vermi, che sono l'argomento principe della puntata di oggi, però per dare un'idea, che tipo di organismi viventi vive nel terreno?
Allora, innanzitutto Fatemi dire che un quarto della biodiversità presente sul nostro pianeta si trova sotto i nostri piedi, secondo anche qui delle stime. Quindi questo è un dato importante di cui spesso non ci rendiamo conto.
Sono questa stime perché, mi perdoni se la interrompo, sono stime perché noi non siamo sicuri di averle conosciute
esattamente,
tutte.
Esattamente, perché ahimè trovandosi sotto i nostri piedi è nascosta, è letteralmente nascosta, quindi gran parte della biodiversità del suolo rimane ancora un mistero. Per quanto riguarda invece cosa esattamente vive sotto i nostri piedi, andiamo dai microrganismi con due grossi gruppi, funghi e batteri, fino ai macroorganismi rappresentati ad esempio da lombrichi o piccoli mammiferi, di cui ad esempio la talpa è l'esempio sicuramente più significativo. Tra questi due gruppi di micro e macroorganismi abbiamo poi tutta la terra di mezzo, che è quella più interessante, più sconosciuta, però al tempo stesso rappresentata ad esempio da acari, collemboli, isopodi e altri insetti.
Mm-hmm. E quindi, insomma, come dicevamo, c'è molta vita, c'è molta biodiversità. È vero che possiamo correttamente dire che biotecnologi del suolo come lei possono come dire, individuare e studiare il DNA di quel microambiente? Noi siamo abituati a pensare allo studio del DNA di un singolo organismo. Quando si parla del DNA di un dato terreno, cosa si mette insieme?
Proprio la biologia molecolare ha rivoluzionato lo studio della biodiversità del suolo. Il principio su cui si basa è molto semplice. Qualsiasi ambiente, come ad esempio un grammo di suolo piuttosto che una goccia d'acqua o qualsiasi altro ambiente, può essere considerato come un organismo e quindi come tale ha un proprio DNA. Lo si può estrarre con delle tecniche di laboratorio, solo che quel DNA sarà dato dalla somma del DNA di tutti quegli organismi che vivono in quel determinato ambiente. Quindi andando ad analizzare, a leggere il DNA di quell'ambiente, potrò caratterizzare gli organismi, quindi la biodiversità che vive in quell'ambiente di interesse.
Un po' quello che succede nel nostro intestino, quasi dei superorganismi che si definiscono mettendo insieme i vari DNA.
Esattamente, lo studio del microbioma dell'uomo si basa proprio sullo stesso principio. Anche l'intestino in qualche modo è un ambiente, no? E quindi anche utilizzando la biologia molecolare posso andare a studiare la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino.
Alberto Giazzi, prima ancora un minuto prima di entrare nell'argomento principe, ho un sacco di domande perché davvero noi ne sappiamo poco, ci interessiamo poco di quello che c'è sotto i nostri piedi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, sia la mappa mondiale dei vermi, a cui lei ha lavorato insieme a molti altri ricercatori e ricercatrici, naturalmente non è un qualcosa di molto semplice da fare. Un'ultima domanda invece generale: anche quando parliamo di suolo, anche quando parliamo di colore del suolo, noi siamo abituati, forse perché viviamo qui, che la terra è marrone, che il terreno è marrone, in realtà anche lì c'è tanta differenza.
Assolutamente, assolutamente. I colori del suolo sono veramente infiniti, le sfumature di colori del suolo sono infiniti, si va dai suoli neri, ricchi di materia organica, tipici ad esempio delle torbiere del nord Europa, ai suoli bianchi, letteralmente bianchi, ricchi di calcare che troviamo ad esempio nei vigneti, io sono piemontese, quindi nella zona delle Langhe. Ci sono poi i terreni rossi, ricchi di ferro, tipici ad esempio dell'Africa, oppure i terreni gialli come i deserti, e poi ovviamente i terreni marroni, quelli che noi conosciamo di più perché sono quelli tipici delle nostre zone, dei nostri pascoli e delle nostre foreste.
E naturalmente anche il colore è indicatore di diversità. Però adesso entriamo proprio nell'argomento che dicevamo. È uscito un articolo su Science il 25 ottobre scorso, ha conquistato la copertina di questa importante rivista scientifica ed è una mappa. Ecco, ce la presenta. Cosa vuol dire fare una mappa mondiale dei vermi?
Allora, innanzitutto vuol dire un grosso lavoro di squadra. È stato possibile, gli autori dell'articolo sono oltre 140 provenienti da 35 paesi, abbiamo raccolto dati in oltre 7.000 siti di campionamento su tutti i 5 i continenti, copriamo 56 paesi, quindi sicuramente un lavoro di squadra. E poi significa appunto dare un grosso contributo alla, allo studio della, della biogeografia, perché al momento quello che manca, soprattutto nella, nello studio della biodiversità, sono delle mappe che ci permettano di capire dove questa diversità è più alta o più bassa su scala globale, con tutte le implicazioni che questo può avere, ad esempio nella conservazione, nella protezione di queste specie che molto spesso non sono considerate.
Insomma, questa ricerca, questa grande ricerca, insomma siamo nella big science, perché 140 ricercatori e ricercatrici comincia ad essere un numero significativo, nasce anche dal fatto che noi studiamo molto di più la biodiversità del soprasuolo, per così dire, e conosciamo meno quella che appunto c'è anche solo a 20 centimetri sotto la nostra terra. Ecco, nel vostro articolo voi definite i vermi terrestri, perché di questi stiamo parlando, come degli ingegneri, se ho capito bene, dell'ecosistema.
Sì. Tecnicamente sono chiamati così, ingegneri ecosistemici, proprio perché hanno la capacità di modificare profondamente l'ecosistema in cui vivono, quindi il suolo. Sappiamo tutti fin da bambini che appunto i vermi sono sinonimi di fertilità del suolo, perché i vermi, i lombrichi, aiutano la formazione del suolo attraverso i processi di decomposizione della materia organica. Ogni giorno un verme è in grado di mangiare 30 volte il suo peso in materia organica, quindi digerendo questo poi è in grado di produrre il suolo. Pensate che Aristotele definiva non a caso i lombrichi come l'intestino del nostro pianeta, e non aveva torto, ecco.
Beh, ci sono diciamo precedenti molto illustri, se così posso dire, di studiosi che si sono occupati di vermi, per esempio Charles Darwin. L'ultima opera pubblicata da Darwin prima della sua morte era proprio un'opera dedicata alla sua quotidiana, anche un po' maniacale, osservazione dei vermi del suo giardino. E infatti l'opera fa riferimento anche all'osservazione delle abitudini dei vermi. Siamo nel 1881. Ecco, allora dividiamo in due parti la presentazione di questa mappa. Intanto voi siete andati, mi ha detto, in 7000 siti in 56 paesi, avete praticamente coperto tutto il globo, forse l'Antartide no, ma insomma tutto il resto sì, e avete quindi individuato, e come avete proceduto? Siete andati lì con la vanga e avete cominciato a vedere che cosa c'era?
Abbiamo contattato questi gruppi di ricerca che ci hanno inviato i dati che avevano raccolto durante il corso degli anni. In particolare eravamo interessati a tre tipologie di dati: la diversità, quindi il numero di specie individuate nel loro campione di suolo; l'abbondanza, quindi i numeri di individui di vermi che si contavano per metro quadrato di suolo; e la biomassa, ovvero il peso sempre per metro quadrato di lombrichi trovati nel campione di suolo. Tutti questi tre dati separati sono stati poi messi assieme per creare delle mappe globali appunto su diversità, abbondanza e biomassa dei lombrichi.
E ci dica soltanto un paio di risultati interessanti.
Allora, sicuramente il risultato principale è che, a differenza di piante e animali, quindi della biodiversità che vive sopra il suolo, la diversità maggiore dei lombrichi la troviamo nelle zone alle alte latitudini, quindi le zone tropicali, e non alle basse latitudini, nelle zone tropicali.
Cioè nel nord Europa ci sono più lombrichi che più a sud?
Esattamente, nel nord Europa ci sono più lombrichi che all'equatore, mentre se noi immaginiamo un'area ai tropici, la immaginiamo sicuramente, pensiamo a piante e mammiferi, la immaginiamo molto ricca di diversità. Ecco, lo stesso se prendiamo invece in considerazione il suolo, questa diversità è più alta in Europa rispetto che ai tropici.
E questo che cosa ci dice? Come ci può essere utile questo dato?
E questo ci può essere utile, ad esempio, come dicevo prima, nella messa a punto di nuovi principi per la conservazione della biodiversità. Per proteggere la biodiversità dobbiamo sapere dove questa biodiversità è più o meno abbondante. Quando vogliamo proteggere una specie animale, gli individuiamo dove questa si trova e gli disegniamo attorno un'area per proteggerla. Allo stesso modo, sapendo dove abbiamo maggiore biodiversità di lombrichi, potremmo pensare o ripensare ai principi con cui si disegnano ad esempio le aree protette, al fine di proteggere le zone più ricche di biodiversità le zone più ricche di biodiversità di suolo e non solo di biodiversità sopra il suolo.
Quindi questi dati sono preziosi per le strategie di conservazione e di tutela e sono anche, mi pare di capire dal vostro articolo, molto interessanti perché c'è anche in questo caso un collegamento con i cambiamenti climatici.
Sì, esattamente. Abbiamo verificato che le principali fattori che influenzano la distribuzione dei lombrichi sul pianeta Terra sono le precipitazioni e la temperatura. Quindi questo vuol dire che probabilmente i cambiamenti climatici che il pianeta sta attraversando stanno avendo un effetto sulla biodiversità dei lombrichi, anche se appunto gli effetti non sono del tutto chiari e richiederanno maggiori approfondimenti.
Alberto Giazzi, buon lavoro perché è un lavoro assai prezioso. Ricordo, biotecnologo del suolo, ricercatore presso il Joint Research Center della Commissione Europea. Chi avesse voglia di conoscerlo di più può anche andare in rete e cercare una TED Conference che lei ha fatto a Varese qualche anno fa, forse, no?
L'anno scorso,
in cui mette insieme molte informazioni utili, alcune delle quali siamo riuscite a darle anche noi questa mattina. Alberto Giazzi, io la saluto e la ringrazio. Se ha voglia può rimanere al telefono pochissimo, perché noi adesso facciamo ascoltare una voce molto conosciuta, di una studiosa molto conosciuta, che ci permette di riallacciarsi dal punto da cui siamo partiti, ossia parleremo ancora un pochino attraverso questa clip di genitori, di figli e di vermi naturalmente.
I hit it lucky. I had an extraordinary mother. She came into my room when I was 18 months old and there was a whole handful of earthworms that I'd taken to bed with me.
Jane Goodall, io sono fortunata, racconta in questa occasione in California. Questa è una storia che Jane Goodall racconta molto spesso, primatologa celebre, è stata anche nostra ospite un paio d'anni fa. Sono fortunata, dice, perché ho avuto una madre straordinaria. Una volta, quando avevo un anno e mezzo, venne in camera mia e trovò che mi ero portata nel letto una manciata di lombrichi. Li guardava attentamente, forse chiedendomi come facessero a muoversi senza zampe. Molte madri, al posto della mia, li avrebbero gettati via schifate. Lei invece mi disse molto serenamente: hanno bisogno della terra per sopravvivere, e insieme li riportammo fuori in giardino.
Alberto Giazzi, è della sua squadra Jane Goodall?
Sì, assolutamente, dalla mia parte.
Beh, insomma, i lombrichi, ecco, però Roberta Fulci, che non ho neanche presentato, mentre aspettavamo di collegarci con voi, aveva una domanda su...
Sì, una domanda che proprio nasce dalle parole della madre di Jane Goodall: hanno bisogno della terra per sopravvivere. Che succede? Se io prendo un lombrico e lo allontano dal terreno, non sopravvive?
Beh, direi di no, ecco. Come qualsiasi... organismo ha bisogno del suo ambiente, nel suolo trova la sua fonte di nutrimento, quindi assolutamente tolto dal suolo non sopravvive. Anche se i lombrichi sono esseri molto malleabili e adattabili, sono in grado di sopravvivere anche sott'acqua, però meglio lasciarli dove stanno. Se sono lì, una ragione c'è,
per cui giocate con la terra, però non prendete i lombrichi, non portateli, diciamo, in casa come faceva la piccola Jane Goodall. Grazie Alberto Giazzi ancora
mille
di essere stati con noi, e saluto il secondo ospite di questa mattina, Marco Di Domenico. Buongiorno
a tutti.
Naturalista, zoologo, insomma, noi spesso la intervistiamo anche partendo dai suoi saggi sul mondo animale. E lei da bambino giocava con i vermi, sì?
Assolutamente sì, erano tra i miei animali preferiti, li portavo a casa anch'io, però li tenevo in vasi di coccio e in questo modo riuscivo a conservarli senza danneggiarli, diciamo così.
Vabbè, insomma, infatti Jane Goodall poi si è messa a studiare gli scimpanzé e ha continuato a studiare anche questi. Allora, Marco Di Domenico, continuando a parlare di vermi, noi abbiamo parlato con Alberto Orgiazzi di questa prima mappa mondiale dei vermi terrestri, però in realtà ci sono vermi e vermi, perché i vermi poi vivono, ci sono vermi che vivono in tanti ambienti diversi.
Certo,
non soltanto nella terra, quelli che...
Assolutamente, quando si parla di vermi in realtà si parla di un gran numero di animali anche completamente diversi tra loro, che però in comune hanno il fatto di avere un corpo allungato, senza arti, e sono di piccole dimensioni più o meno. Questi vengono tutti genericamente chiamati vermi, ma in realtà sono animali appunto diversissimi tra loro. Per riallacciarmi al discorso dei vermi del terreno, finora si è parlato di lombrichi, ma nel terreno esistono altri vermi molto più numerosi dei lombrichi, si chiamano nematodi, molto meno conosciuti anche perché sono piccolissimi, che per esempio sono gli animali più abbondanti sul nostro pianeta. C'è un lavoro pubblicato nel 2019 da Nature che stima in un numero di che si avvicina ai 500 miliardi di miliardi di miliardi di nematodi presenti sul pianeta Terra, quindi
è difficile anche immaginare.
È difficile anche immaginarlo, e questi sono i veri, come dire, dominatori del pianeta, solo che essendo piccoli e stando, come si diceva prima, sottoterra, noi non ne abbiamo la percezione, ma in realtà sono appunto gli animali più abbondanti che esistano sulla faccia della Terra. Poi ci sono vermi marini.
I nematodi sono quelli tondi, quelli
sì,
che hanno
vermi,
il corpo...
cosiddetti anche i vermi cilindrici.
Cilindrici.
Alcuni,
ecco,
sono noti perché purtroppo sono molti di questi sono anche parassiti interni di vari animali, tra cui anche l'uomo.
Quindi abbiamo già capito che ci sono i vermi terrestri, ci sono i vermi marini e ci sono anche i vermi parassiti che appunto usano il corpo di altre specie, compreso il corpo di Homo sapiens.
Certo.
Però prima di chiedere di raccontarci qualcuna di queste specie di vermi, ma noi abbiamo un'idea di quante specie esistano di vermi nel mondo?
Allora, ufficialmente, sommando tutti i gruppi di vermi, tra virgolette, che sono 6, 7, 8, 9 tipi animali diversi, arriviamo a oltre 40.000 specie, 40-50.000 specie, ma c'è chi sostiene che i soli nematodi siano diverse milioni di specie, per cui diciamo che il numero è ancora sicuramente approssimato per difetto, perché appunto, come si diceva, la biodiversità effettiva sul nostro pianeta è molto più grande di quella che noi conosciamo,
di quella che possiamo anche immaginare, no? Perché
certo,
c'è un ordine,
certo,
di grandezza che è molto diverso dall'attenzione che noi diamo agli altri organismi viventi,
perché la stragrande maggioranza degli esseri viventi sono piccolissimi, e quindi noi non li vediamo, non fanno parte della nostra vita quotidiana, quindi anche della nostra cultura, e tendiamo a ignorarli, ma in realtà sono vermi, funghi microscopici, batteri, il plancton del mare, questi sono gli organismi che dominano.
Noi prima abbiamo parlato dei lombrichi, che appartengono agli anellidi, giusto?
Sì,
e
esatto.
Quindi hanno questo corpo che ripete, diciamo, la stessa
struttura ad anelli, tutti uguali, da una tipica... si chiama una struttura metamerica, cioè formata da tante parti, tutte più o meno uguali a noi. Una parte di questa la conserviamo anche noi, per esempio.
Ha detto uguale a noi, è bello questo uguale a noi, è un lapsus perché lei si identifica con questi animali che ama, oppure...
No, perché l'organizzazione generale non è poi così diversa.
Così diversa dalla nostra.
Esatto. La metameria ce l'abbiamo anche noi.
Ok,
un apparato digerente che corre lungo tutto il corpo... seguito, diciamo, da vicino da un apparato, da un sistema nervoso, anche questo allungato.
Ma anche la colonna vertebrale?
No. La colonna vertebrale è diciamo un retaggio di una metameria che si osserva anche appunto negli anelli in altri gruppi.
Quindi è la ripetizione della stessa struttura.
Esatto,
questo vuole dire un corpo metamerico, insomma.
Esatto, abbiamo anche nelle fasce muscolari e molte altre parti del nostro corpo, insomma.
Quindi abbiamo parlato di anellidi, che l'abbiamo citati perché i lombrichi sono anellidi,
certo.
I nematodi, che sono i cosiddetti vermi cilindrici, poi ci sono anche i vermi piatti, a cui
poi
appartiene
ci sono i vermi piatti, ecco. I cosiddetti platelminti, che da soli contano qualcosa come 25.000 specie diverse, e anche questi sono marini, d'acqua dolce, vivono nel terreno, vivono sul terreno nelle foreste tropicali, e molti sono dei, anche questi, dei parassiti interni.
La tenia è un verme piatto?
Esatto. Il più famoso dei quali è la tenia, che è un verme piatto e che insomma una volta era molto più diffuso di oggi, e che però insomma ecco è un animale conosciuto e appartiene a un gruppo enorme di vermi, per il resto quasi del tutto sconosciuti ai più, insomma.
Ecco, lei ha scritto qualche anno fa, ha scritto un libro che, per coloro che vogliano sapere di più, non è un libro solo sui vermi, perché è un libro che si chiama Italiani pericolosi, leggende e verità sugli animali di casa nostra. Sì. È stato pubblicato da Bollati e Boringhieri ed è una lettura che io consiglio, perché è piena di, per noi che non siamo naturalisti come lei, di meraviglia, di cose che di solito ci sfuggono, a cui non prestiamo attenzione. E lei nel libro dice che nei fondali marini i vermi tondi, cioè i vermi cilindrici, se ho capito bene, costituiscono il 90% delle forme viventi laggiù.
Esatto, appunto, a quello che si diceva prima, sono gli animali più abbondanti in assoluto sul nostro pianeta, e molti sono ancora sconosciuti, quindi insomma immaginiamoci la ricchezza, la biodiversità e l'abbondanza anche in termini di biomassa di questi animali. La biomassa è appunto il peso degli esseri viventi, e questi hanno una biomassa gigantesca, per cui gran parte della vita sulla Terra sta proprio nei vermi o in altri organismi di quel tipo lì.
Abbiamo pochissimo tempo, qualche minuto. Ci fa un esempio di verme marino particolarmente sconosciuto a noi e dunque ci aiuta a capire?
Ma sì, mi viene in mente un anellide marino, perché molti anellidi sono anche marini e sono i cosiddetti policheti. Ce n'è uno che è presente anche nei nostri mari, si chiama vermocane. Ed è un animale che può arrivare anche a un metro di lunghezza, quindi molto grande, e che ha delle mandibole affilatissime con cui caccia e preda pesci e altri animali marini. Ed è un animale veramente impressionante, sembra uscito da un film dell'orrore. Però ecco, nonostante questo, è un animale quasi sconosciuto, e però interessantissimo è particolarissimo. Insomma.
Lei mi sta facendo impressionare Roberta Fulci, che ha delle...
dello svenimento in studio.
Ha delle espressioni davvero... Andremo a vedere poi che forma, ma si chiama vermecane per questa mandibola,
sì,
particolarmente
esatto.
Attiva.
Esattamente, piena di denti affilati. Sì, è veramente un mostro, sembra alien.
Okay.
Però esiste, insomma.
È bellissimo. Chiudiamo questa puntata dedicata ai vermi, questa puntata di vigilia, con questa immagine che io ancora non ho, perché adesso la cercheremo anche in rete. Marco Di Domenico, grazie di averci portato in questo mondo numerosissimo di vermi, che costituisce un grande esempio della biodiversità del nostro pianeta, che vanno protetti e tutelati e conservati, come dicevamo prima anche a proposito del suolo e di quanto siano importanti per l'equilibrio del nostro pianeta. Grazie Marco Di Domenico.
Grazie
di essere stato con noi. Noi ancora facciamo tanti auguri di buone feste, naturalmente ci sentiamo domani, perché domani siamo naturalmente in onda, parleremo di Isaac Newton. Perché ne parleremo? Beh, questo ve lo spieghiamo domani. Ora è il momento, come sempre, del concerto del mattino, e Rossella Panarese e tutti i colleghi e le colleghe di Radio 3 Scienza vi ringraziano, vi salutano. Buona continuazione di ascolto con Radio 3.